In diretta dalla stazione radio dell'Area 51 va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
The band getting bigger. Okay.
On trumpet, the Martin trumpet, the Martin trumpet, Peter O'Toole. Just having a memory and having a rest between bars. On drums, Martin drums, this mum's the Pope. Whoa, the Pope. On bass, I'll see it. No. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, I'll see it. No.
Amici, conoscenti o semplici estranei passati di qui per caso, bentornati, bentrovati a Music Paranoia. Io sono Federico Traversa, al mio fianco immancabile come le scritte sulle magliette che tanto piacciono ai giovani con 2G e 2I e Pish Porzioni. Ciao Pish!
Eccoci, oggi vogliamo alto. Oggi diciamo...
Altissimo, continuiamo il nostro viaggio nella paranoia, nel complottismo, nelle leggende metropolitane che animano il mondo della musica con un grandissimo, e Pish, tu hai scovato un grandissimo artista che io non conoscevo così bene, ma che, va detto, andandolo un po' a approfondire, è un talento pazzesco. Parliamo di Robbie Williams.
È vero, non posso dire di essere esattamente un fan della sua musica, ma non si può negare che il buon Robbie abbia dava nella sua tasca un po' di talento e che se l'è anche speso piuttosto bene, visto i risultati. Diciamo che lui è un piccolo precoce talento, spinto dalla madre per entrare nei Take That, una boy band che doveva sostituire, diciamo, i New Kids on the Block, che all'epoca erano
la non più ultra. Take That. La mia fidanzatina dell'epoca era super innamorata di uno di quelli lì, ora non mi ricordo quale, e ricordo anche il loro orribile pezzo Relight My Fire.
È una profanazione mica da ridere. Se l'abbiamo pensato in molti, eppure bisogna dire che l'intuizione del manager Nigel Martin Smith, che metterà insieme l'unico musicista che è Gary Barlow, poi un atleta di trial, Mark Owen, un Howard Donald che era un carrozziere e Jason Orange che fa di lavoro, mette a posto, ristruttura i mobili, ecco.
Vabbè, dai, ha preso ragazzi dalla strada e ne ha fatto.
E poi mette davanti questo Robbie Williams, perché ha anche un bel aspetto, c'ha gli occhi azzurri, eccetera, eccetera. Non subitissimo, però nel giro del paio di album, e Take That, come dicevi te con Relight My Fire, diventano una ossessione mondiale, una mania paragonabile a quella di qualsiasi persona sia arrivato al culmine della celebrità, quindi i media che impazziscono, che ti vengono dietro, qualsiasi cosa dicono, fanno, eccetera, eccetera. E i Take That, da fenomeno mondiale, però portano Robbie Williams direttamente dritto alla dipendenza.
Sì, perché va detto che si vedeva, io li ricordo a Sanremo, d'altro punto quando veniva a Sanremo, forse Robbie se n'era già andato, se ne stava per andare, comunque fatto sta che erano un po' tutti dei ragazzi per bene, poi c'era questo Robbie che effettivamente era un po' più un po' più squilibrato, però era anche quello forse che più bucava, no, lo schermo, perché era più espressivo, era più, no?
È vero.
Versatile, dai.
Da tipo, dovevano esibirsi nel 94 all'MTV Europe Awards e lui va in overdose di alcol e cocaina, lo beccano subito e diciamo che quando lo mettono di fronte ai suoi problemi gli dicono: caro ragazzo, sei giovane, ci sono caduti in tanti, vedi di uscirne fuori, perché se vuoi durare nella musica non puoi essere in queste condizioni. E lui, sapete che fa? Lascia i Take That. La cosa assurda è che lui dice: voglio fare una carriera solista, voglio fare rock e rap. Se ne va adducendo questa scusa. E la cosa assurda è che lui non poteva per contratto esibirsi con nessun'altra band, neanche solista, perché era vincolato contrattualmente con una penale di quelle pesanti. Parliamo di
a 6 zeri.
Esatto, di quelle che ti fanno piangere alla notte, una cosa sui 200.000 sterline di penale, insomma, da piangere davvero. Cosa succede? Che poco dopo, il giorno del suo compleanno, i Take That si sciolgono ufficialmente, quindi lui è libero e da lì inizia una fruttuosa e davvero, davvero impressionante carriera solista. Dal secondo disco solista, diciamo, che è Been Expecting You, dove c'è il tormentone She's the One, lui diventa...
No, aspetta, si vede che non avevi una fidanzata all'epoca malata di questa cosa, non andò così. Lui fece questo primo disco che si chiamava Life Through a Lens, e prima uscì con il primo singolo di questo disco, era una cover di un successo di George Michael, Freedom.
Ah, è vero, è vero.
Che non ebbe grandissimo successo. Poi fece Angel, ragazzi, fece Angel, che era una canzone che tu andavi in discoteca, nei bar, ovunque, e questa era la ballatona proprio per antonomasia. E lui infatti in un'intervista diceva la sua vita prima di Angel e dopo Angel, perché quella canzone trascinò il disco in cima alle classifiche, e poi da lì Robbie Williams diventò una star internazionale. Ora, per la gioia delle vostre carie, faccio sentire un pezzettino. I sit and wait, there's an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, a call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down. Te la ricordi, Epish? Adesso chissà quante ragazzine avrai accompagnato al cinema canticchiando questa canzone quando anche tu eri ragazzino, è vero?
No, all'epoca ascoltavo solo Doom, mi dispiace, mi sono perso qualcosa, ma diciamo che tutto il mondo invece non ha sorvolato sul talento di Robbie Williams. Io ci sono arrivato un po' dopo, Something Stupid, eccetera.
Comunque da lì, diciamo, allora non vogliamo, questa non è una puntata sulla storia di Robbie Williams,
no.
Perché ora andiamo sul
sordido,
sul succo, come si suol dire. Diciamo che dopo Angel la sua carriera diventa qualcosa di planetario, di straordinario, milioni di dischi venduti, un contratto da 80 milioni di sterline, 3 sold out di fila, dove
a Nebworth,
record mondiale,
neanche Led Zeppelin, tuttora nessuno è riuscito a eguagliare.
Insomma, diventa un artista incredibile, i duetti con Nicole Kidman,
e quindi arriviamo al 2004.
Che succede però?
È in cima al mondo del pop, qualsiasi cosa fa diventa platino, ha problemi di dipendenza, ma arriva
chi non ce l'ha a 19.
Arriva all'inizio del 2000, è stato un po' pesante, ma diciamo arriva un momento in cui Elton John l'ha portato a ripulirsi nel 94, lui ritorna nel 2004, 10 anni dopo, ritorna a disintossicarsi, e arriva il momento in cui decide di mollare la musica. Ed è una cosa
cioè, Robbie Williams, 80 milioni di sterline di contratto. A un certo punto viene fuori, io lascio la musica. Perché? Perché lascia la musica?
Praticamente è il periodo che intercorre tra il disco Intensive Care e quello successivo. Ecco, perché dovete sapere che a un certo punto ha una passione, un'infatuazione per l'occulto, il buon Robbie Williams, come tanti prima di lui. E se c'è una cosa divertente dell'occulto, sono sempre i mirabilanti risultati che porta. Per esempio... Robbie Williams fa amicizia con uno scrittore di fumetti consigliatissimo chiamato Grant Morrison e si fa creare insieme a un altro artista una sorta di tarocchi per lui a tema alieni e gli commissiona un lavoro. E lì bisogna dire, Robbie Williams ha avuto una certa intuizione, perché nel 2004 gli dice: sono convinto che il prossimo trend mondiale sarà quello dei supereroi, quindi voi dovete usare la magia per fare di me una sorta di supereroe. Addirittura uscirà il disco in cui come si chiama, il disco Intensive Care, ci sarà l'immagine di lui che punta il dito indice verso il potenziale acquirente e mettono un sigillo magico sul polpastrello del suo dito indice. Il risultato qual è? È che lui molla la musica e si dedica alla ricerca di UFO. Cioè, per scusa, anni.
Tu mi stai dicendo che Robby molla la musica per andare a fare il Ghostbuster, erano i fantasmi, l'UFO Buster?
Sì. Sì, dopo, tra Root Box e Reality Kill dei Video Step, sono 3 anni di completo svolgimento, lui decide di fare finito il tour di Red Box, svanisce, se ne va in rehab e quando ne esce è un uomo finalmente sano, ripulito, si sente anche contro i suoi problemi di ansia, perché comunque ha dei problemi,
cioè, sta bene
e quindi cosa fa? Va a cacciare gli alieni. Prima cerca...
Ma perché? Cioè, come mai?
Perché lui è, non so se è stata questa sua amicizia con questo scrittore scozzese Morrison o se è una cosa che ha coltivato per tutta la vita e non ha mai detto a nessuno, non si sa. Lui è fermamente convinto di poter trovare un alieno e cerca addirittura di convincere la famosa cantante all'epoca Lily Allen a andare con lui a caccia di alieni, che gli ride dietro. Allora che cosa fa? Contatta il giornalista John Ronson e gli dice: vieni dietro di me con una telecamera perché devo andare nel deserto del Nevada a fare caccia agli alieni. E la cosa che poi Ronson racconterà, che racconta una pop star che si distrugge il cervello di siti complottisti come Above Top Secret, e nessuno vede il paradosso di un sito che si chiama Ben Oltre il Top Secret, che però ha notizie accessibili da tutti, e quindi si convince di queste cose tipo i bambini indaco eccetera eccetera. Viene filmato, c'è il filmato YouTube di Robbie Williams con la barba, gli occhiali scuri e il cappellino che va a una convention di ufologi mentre c'è una donna che parla dei cosiddetti bambini indaco eccetera eccetera. Sulle prime non lo vedano, ma poi si accorgono che è Robbie Williams in Nevada e cominciano a stare lì, e lui sta lì perché c'è un dottore che racconta che ha tolto pezzi di metallo alieno dal corpo di una persona che dice di essere stata portata via. E in sostanza lui poi racconterà, giustificherà questa sua passione così dicendo: ma sì, io leggevo i classici media mainstream ma poi mi stufavo, allora cosa ho fatto? Ho cercato di riempire il vuoto dei media mainstream con i media alternativi e sono diventato un fanatico.
Ma tra l'altro lui UFO. Lui a un certo punto ha deciso che gli alieni potevano stare anche sotto la superficie del mare, sì. E quindi si era messo ad affittare moto ad acqua per esplorare una zona a largo dell'isola californiana di Santa Caterina, insomma, spingendosi fino a Malibu. Lui dichiara: ho pensato che potesse essere eccitante stare su un oggetto così piccolo sul pelo d'acqua sapendo che ci può essere qualcosa là sotto. Grande Robby.
E anche se poi ritorna in carreggiata, rifà i dischi solista, c'è la reunion con i Take That, insomma va tutto bene, però nel 2011 va di nuovo in rehab, ma per gli antidolorifici. La cosa sembra che però la passione non lo abbandoni, la sua vera passione, che è quella per l'UFO, non lo abbandoni, perché lui decide di comprare un'isola, ma non un'isola qualunque, la White Rock Island, che è un pezzettino di terra emersa che è molto conosciuta nei circoli ufologici, perché pare che da lì vi siano stati un sacco di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. E nel 2018 appare anche in un documentario chiamato The Hunt for Skinwalker, che è uno dei grandi argomenti dei complottisti americani, che esista un ranch chiamato Skinwalker dove ne succede di tutti i colori: UFO, uomo falena, animali mutilati, sfere di luce, i cosiddetti orb, tutto in questo cavolo di ranch, sebbene non esistano reali prove di questo genere di attività. Ma lui, ciò nonostante, si compra un'isola per avvistare gli UFO e poi partecipa a un bel documentario sullo Skinwalker Ranch. E quindi noi ci lasciamo augurando a Robbie Williams di portarci prove tangibili degli alieni e di continuare a fare bella musica come quella che vi facciamo ascoltare adesso.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic.
Ed eccoci tornati in onda. Ringraziamo Robbie Williams, siamo un po' tutti dei rock DJ ed è bello che lui ci decanti. Vi voglio ricordare tutte le storie che raccontiamo in puntata, tutte queste follie, e quella che vi andiamo a raccontare adesso è davvero estrema. Sono tratte da Music Paranoia, Misteri, leggende e cospirazioni dal mondo delle sette note, firmato dal nostro qui presente Pish Porzioni ed edito dal Castello nella collana Cinaschi. Libro che sta andando molto bene, che è veramente una bibbia di tutte queste follie. Capisci veramente dove li vai a scovare, lo sai solo tu. Soprattutto dove sei andato a scovare il... Questo io lo definirei quasi un noto rapper afroamericano con tendenze naziste, ecco, cioè parliamo di B.O.B. Chi è costui? Perché?
Perché? Perché? Bravo, la domanda è perché? Ma io non lo so, scrivendo questo libro forse mi sono convinto innanzitutto che i social non facciano bene alla società, ma anche che forse noi non dovremmo pendere dalle labbra di queste persone solo perché sono famose, allora vuol dire che ne sanno di tutto su tutto. No, non è proprio così. E adesso vi dimostriamo anche che forse su un argomento è meglio interpellare chi questo argomento l'ha studiato piuttosto che cedere all'emozione del momento. Anche perché quasi sempre è un'emozione che si tratta di rabbia, perché i social, ahimè, veicolano con le interazioni un contagio emotivo di rabbia.
E quindi raccontaci di questo, sì. Bobby Ray Simmons Jr., in arte B.O.B.
E Bobby Ray Simmons Jr. è una storia abbastanza comune nel mondo dell'hip hop. Nasce nell'88 e inizia subito a i suoi genitori: voglio fare musica, gli regalano una tromba, poi lui scopre l'hip hop, allora decide che vuole una tastiera per crearsi le basi, eccetera eccetera, e incontra B. Rich che gli fa da mentore, produttore, e comincia a fare il produttore anche lui, cioè a creare i primi beat. Poi decide di mettersi anche alla prova con le rime, le barre, e cosa fa? Da minorenne si imbuca alla festa di un rapper T.I. molto famoso, a tratti anche controverso, e nel nightclub che si chiama Cloud Nine, e si butta a, e fa un'esibizione. Non rimane impressionato particolarmente T.I., ma T.J. Chapman, che è un famoso produttore e che lo mette, diciamo, lo scrittura.
Sì, sotto contatto con l'Atlantic, che parliamo, esatto, di una un'etichetta importante negli Stati Uniti, che tanto ha fatto anche per l'hip hop, per il rap, per la diffusione.
Esatto, lo infila in un, nel disco di T.I., Paper Trail, e il suo featuring porta l'attenzione su di lui. Fa una canzone B.O.B., fa una canzone per il videogioco GTA, Grand Theft Auto, e una, persino una cover, una in uno dei suoi mixtapes c'è una cover di Manu Chao, incredibile.
Sì, fa, coverizza Mr. Bobby.
Poi comincia a dire a tutti che lui non, quando, dopo che l'hanno tutti conosciuto come B.O.B., comincia a dire che la gente deve chiamarlo Bobby Ray. Poi si, se la rimangia, e poi però fa uscire un mixtape chiamato B.O.B. versus Bobby Ray, e il suo disco d'esordio lo chiama Le avventure di Bobby Ray, firmato B.O.B.
Sì, considera che, consideriamo che nonostante queste, questa promozione poco chiara del suo nome, il successo è importante. Cioè, B.O.B. si trova a dividere il palco con gente come Eminem, i Linkin Park, agli MTV Music Awards del 2010, per dire, e un suo brano va in top 5 tra le canzoni più ascoltate nel comparto hip hop. Insomma, parliamo di un artista mainstream, totalmente mainstream.
E come? Il problema purtroppo è che la sua esposizione mediatica porta sulle prime, sembra che sia un successo duraturo, ma già al suo terzo lavoro, che è Underground Luxury, sulle prime si vende, ma poi svanisce dalle classifiche, e è anche dovuto non solo ai meccanismi, ahimè, congestionati del mercato musicale, ma anche dalle esternazioni sia pubbliche che via social che il buon Bob fa. Addirittura è stato definito come il maggior diffusore di teorie cospirative di tutto il mondo dell'hip hop, perché Bob
inizia a spararle grosse quantomeno, sì, grosse, sì. andiamo illumina, ci capisce.
È uno che crede alla clonazione umana, cioè rimpiazzare la gente con cloni per far sì che questi obbediscano al nuovo ordine mondiale. Poi è uno che diffonde la teoria dell'effetto Mandela, cioè quando tutti si ricordano, hanno un ricordo di una cosa che non è mai successa e diventa patrimonio comune, e l'effetto Mandela deriva dal fatto di quelli che erano convinti che Nelson Mandela fosse morto in galera e non poi diventato presidente. E in realtà per Bob la spiegazione dell'effetto Mandela è che gli illuminati, coloro che ci comandano da dietro le quinte, stiano manipolando le linee temporali, ecco. Perché se tu non ti ricordi che Mandela è diventato presidente uscendo di galera, non è perché sei tu che non te lo ricordi, ma è perché i rettiliani hanno manipolato le linee temporali, e quindi tu nella tua testa hai ancora la mente di una linea temporale che è stata cancellata e resettata.
Non solo, crede che Marte sia abitato, non si sa bene se da umani o da marziani. Insomma.
Sì, ecco, ha un... Poi... non solo diffonde anche a spada tratta le teorie di un suprematista bianco, che è una cosa che non è che è una cosa strana. In realtà il libro Behold the Pale Horse di Milton William Cooper, suprematista bianco, ispiratore delle milizie armate, come abbiamo già accennato nella puntata quando parlavamo di John Sheffer degli Ice at Earth, per i Proud Boys sono stati una milizia ispirata a Milton William Cooper. E lui cosa fa? Prende le teorie di Cooper, tra cui quella delle Torri Gemelle del 2001, dice che non siamo mai stati sulla Luna, e soprattutto diffonde una cosa che per lui è una certezza adamantina, ovvero che la Terra non sia rotonda, bensì sia piatta. In un sistema solare fatto di pianeti sferici, l'unico che è una fetta di pizza è il nostro, la nostra buona vecchia Terra. Il governo ci impedisce di vedere i bordi di questa fetta di pizza, tra l'altro più che il bordo è sempre più buono, mi sembra di ricordare, e quindi insomma, cerca di prendere i media, cerca di diffondere a spada tratta queste cose fino a che non incappa in uno scienziato vero, uno scienziato di fama mondiale, nonché un grande divulgatore che è Neil deGrasse Tyson. E i due cominciano una sorta di discussione su Twitter, ok? Come va a finire? Che B.O.B. fa un dissing. Giuro, fa un dissing, una traccia di dissing a uno scienziato, perché il rapper ne sa più dello scienziato in termini di astrofisica, e quindi la canzone si chiama Flatline, e possiamo anche dire che è stata la linea piatta della carriera del povero Bobby Ray. E la cosa divertente è che poi Neil deGrasse Tyson risponderà a sua volta con un rap smarronandolo pesantemente, e Bobby, diciamo, rimarrà in questo limbo di cospirazione e complotti, non al momento, tuttora non riesce più il successo che ha avuto prima, ma non è che questa cosa ferma B.O.B., anzi, lui ci si getta ancora a piedi uniti sempre di più nelle teorie del complotto, arriva a dire che nel 2017 dice che sta facendo una raccolta di fondi per costruire razzi che portino satelliti privati in orbita per dimostrare a tutti la sua teoria della Terra piatta. E poi la fa pesantemente fuori dal pitale quando dice che secondo lui la tratta degli schiavi afroamericani non è mai stata fatta, perché non si trovano navi sul fondo degli schiavisti sul fondo del mare, e quindi secondo lui non è vero ed è una teoria. I bianchi usano l'idea della tratta degli schiavi per opprimere gli afroamericani, che è una dissonanza cognitiva e una serie di incoerenze tale che mi stanno sanguinando le orecchie.
Ma non è tutto, purtroppo, perché proprio per non farsi mancare nulla arriva anche a negare l'olocausto, quindi di fatto dare colpa di ogni malefatta del mondo agli ebrei, dicendo che sono loro a decidere i presidenti dei vari stati, e poi a negare l'olocausto. Insomma, diciamo che fondamentalmente più che un rapper sembra il cattivo dei cartoni animati.
Sì, è un, diciamo, un piccolo manuale di quello che succede quando le persone, invece che studiare, decidono che internet è un ottimo modo per informarsi senza senso critico.
Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima paranoia.
What you do before you went to the game? Create a player. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Forget it's a game. Hate the creator. Hold on. 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 And what they say you gotta do in this world? Make some paper. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Motherfucking city you wrote.
So who are you? Found my brand new paradox, grew my locks. Who are you? They predicted 9/11 20 years before they drop. Tell me how is some prediction if they wrote the whole plot? Don't know who behind the curtain, could be bots at the top. The invasion been happening, the bodies already swapped. Like how we breed dog cities, could just all be crops. A million of the same person with identical jobs. Could be on someone's hard drive on top of a desk. Either way, never really know till you're dead. How come what you make a year is never more than your debt? It's like a carrot hanging over your head. Niggas said it's in the air, huh? Call phone to B, I be like, see your daughter, he like, I can see you, nigga, you ain't got no insurance. Yeah, they paying folk to sit in line for a free test. Ain't gotta decode my lines, this a cheat test. This a cheat test. Take a deep breath, buckle up your seatbelt. What you do before you enter the game? Create a player. Hold on. 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 What you do when you forget it's a game? Hate the creator. Hold on. Hold on. Hold on. What they say you gotta do in this world? Make some paper. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Is it just me, or is all the
artificial intelligence mimicking melanin. What if melanated people were somebody's experiment? They hid the ancient temples, then just blamed it on aliens. NASA stole their symbols from an African tribe and acted like it was some shit they just seen up in the sky. Knew my school wasn't shit, had us reading them lies, and had our asses drinking milk for lunch at 10:45 a.m. EMF through your body. Iron in your body, silicon in your body, similar to robotics. I put the chi in Fibonacci. Artificial work at an artificial job, paying artificial tax to an artificial god. If they clone me, they fucked around and made an illabob. Came a long way from bumping crime mob. Computers resemble humans and humans resemble niggas. Niggas resemble God. My ex just got a new nigga. He kinda resemble Bob.